Mille voci.
Mille voci con un titolo che sicuramente attirerà l'attenzione dei nostri ascoltatori: la corsa al vaccino tra business e grandi aspettative. È un tema molto importante, ci sono delle notizie che piovono ogni giorno. Cercheremo in questa puntata con i nostri qualificati ospiti di fare un po' di ordine, di mettere un po' di ordine e di capire cosa sta succedendo. Ci sono dei segnali positivi, ma vedremo che bisogna essere comunque ancora molto cauti. Una corsa forsennata che brucia i tempi, un business globale, eppure globali sono le aspettative. Per uscire dal tunnel, il settimanale The Economist presenta in copertina, nella sua ultima edizione, una siringa immersa in una luce abbagliante, e naturalmente la siringa del vaccino, o dei vaccini sarebbe meglio, perché sono attualmente 11 nell'ultima fase dei test, la cosiddetta fase 3, e l'ottimismo comincia a diffondersi su scala mondiale. Prima il consorzio americano-tedesco Pfizer-BioNTech annuncia un vaccino efficace al 90%, poi vedremo cosa vuol dire, disponibile a breve. Poi l'americana Moderna dichiara di avere ormai pronto un vaccino ancora più efficace, 94,5%. La Pfizer che dice che in realtà il suo è efficace al 95%, dunque c'è un'escalation. La borsa segue, naturalmente saluta questi comunicati stampa con un'impennata dei valori azionistici. In Svizzera il Consiglio federale stanzia 400 milioni e conclude accordi con due aziende farmaceutiche, la Moderna e la britannica AstraZeneca, per un totale di poco meno di 13 milioni di dosi. Andrà tutto bene, lo slogan, dopo mesi, forse uscirà dal campo della retorica e diventerà realtà, vedremo. Ma la prudenza, come detto, è comunque d'obbligo, anche se l'Agenzia Europea dei Medicamenti non esclude che i primi vaccini possano essere autorizzati e distribuiti già in gennaio, forse addirittura in dicembre, secondo le dichiarazioni della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ieri, al termine di una videoconferenza tra i leader dell'Unione Europea. Alain Berset, il nostro consigliere federale, dal canto suo, ha detto: dovremmo superare l'inverno senza vaccino. Dunque io propongo prima di tutto a Alessio Sturaro, che sta in regia, di ricordarci i numeri, i recapiti ai quali potete porre le vostre domande. Poi passeremo un brano e poi cominceremo la nostra discussione con i tre ospiti che presenterò subito dopo il brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y debes ser como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Allora, parliamo di vaccini oggi. Presento il nostro panel molto qualificato. E naturalmente i protagonisti sarete voi, ascoltatori, potete porre domande ai nostri tre ospiti. Dunque li presento: il professor Alessandro Diana, insegnante alla Facoltà di Medicina, Unità di Infettivologia all'Università di Ginevra. I curriculum li accorcio perché sono troppo lunghi, potete verificare eventualmente su internet. Il professor Diana dovrebbe raggiungerci fra poco. Il professor dottor Franco Cavalli, oncologo di fama internazionale, qua lo faccio ancora più breve, e da poco rientrato da Cuba, per cui ci dirà anche della sua esperienza. Il professor dottore Alessandro Ceschi, specialista in farmacologia e tossicologia clinica e medicina interna generale, primario direttore medico scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana, dell'ente ospedaliero cantonale. Io direi di iniziare subito con il professor Ceschi. Buongiorno, prima di tutto benvenuto a Mille Voci, professore.
Grazie, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Allora, lo ha sentito, ci sono diverse notizie, ce ne sono tante, e cerchiamo di orientarci in questo momento molto delicato, dove in molti sperano che possiamo uscire dalla pandemia che sta naturalmente bloccando la vita di molte persone, di miliardi di persone, possiamo dire. Dunque, professore, secondo l'OMS ci sono 48 vaccini in fase di test clinici, 11 sono in fase 3, che è la fase finale. Cosa vuol dire questo, così in modo semplice per i nostri ascoltatori? Possiamo essere ottimisti?
Sì, addirittura si è talmente dinamici che i dati che ha dato lei sono leggermente superati, se vogliamo. Sono 54 i vaccini in fase di studi clinici sull'essere umano e 12 nella fase 3, che è l'ultima. Questi dati semplicemente indicano che c'è una quantità importante di vaccini sviluppati con tecnologie diverse, su piattaforme diverse, che sono caratterizzati da velocità di produzione diversa. Vediamo i primi risultati degli ultimi giorni sui vaccini basati sulla tecnologia dell'mRNA, l'RNA messaggero.
Poi spiegheremo di cosa si tratta, ci torneremo.
Sì. Certo. Poi altre tecnologie più classiche, già utilizzate per altre tipologie di vaccini, anche in fase di sviluppo. Ecco, sono diverse quindi le strategie variegate, le strategie di sviluppo di diversi vaccini in corso, e il fatto che 12 di questi siano negli studi cosiddetti di fase 3, quindi gli studi più avanzati, gli ultimi studi che sono necessari per arrivare all'omologazione del vaccino, sono quegli studi che devono dimostrare l'efficacia in un ampio collettivo di volontari. Parliamo degli studi che sono stati così pubblicizzati negli ultimi giorni, di diverse decine di migliaia di volontari arruolati, e devono anche dimostrare la sicurezza del vaccino, un aspetto fondamentale su cui spero potremo ritornare più avanti.
Ecco, assolutamente,
quindi,
certo.
Ecco, quindi sono diversi i vaccini candidati con buone carte in regola a questo momento, che sarebbero così pronti a breve per un'omologazione, per una valutazione da parte delle autorità normative internazionali.
Ecco, nel frattempo ci sono già diversi interventi dei nostri ascoltatori, poi li riassumeremo e sicuramente daremo anche delle risposte a diversi interrogativi che ci stanno arrivando. Professor Cavalli, allora, abbiamo sentito, ci sono spesso degli annunci che sembrano più una cacofonia che un'armonia, ognuno va un po' per la sua strada. La Pfizer chiede alla FDA, dunque la Food and Drug Administration, di certificare già nei prossimi giorni addirittura questo suo vaccino, che ha fatto salire così, ha fatto esplodere i valori azionari in borsa. L'EMA, l'Agenzia Europea per i Farmaci, potrebbe dare l'autorizzazione alla commercializzazione di diversi vaccini in particolare quelle di BioNTech e Moderna, dunque di Pfizer, BioNTech e Moderna, già nella seconda metà di dicembre, dunque fra qualche giorno sostanzialmente. Alain Berset butta acqua, diciamo, non sul fuoco, ma cerca di non suscitare troppi entusiasmi. Swissmedic, l'agenzia elvetica di controllo dei medicamenti, dovrà dunque agire e vedere se sul nostro mercato possono arrivare questi vaccini. Al momento sono stati annunciati 13 milioni di dosi concordate con il Consiglio federale. Ecco, cosa si può dire? Stiamo andando troppo in fretta, invece è giusto che, vista la pandemia, si proceda a questo, con questo ruolino di marcia?
Beh, anche da parte mia, buongiorno a tutti. Ma forse è giusto che si vada un po' più in fretta del solito, visto il problema a livello mondiale, però è giusto anche essere prudenti. Bisogna dire che la regola è che queste fasi 3 devono comprendere almeno 30.000 volontari, metà vaccinati, metà non vaccinati, e osservati per almeno 3 mesi. Ecco, 3 mesi non è tantissimo per vedere eventualmente degli effetti negativi un po' a lunga scadenza, e questo in fondo è l'interrogativo principale che resta, che non è risolto per il momento. Ci sono poi anche una serie di problemi logistici, cioè i vari vaccini si differenziano non solo perché vengono create su diverse piattaforme più o meno tradizionali, ce ne sono 4 o 5 di fondamentali, ma anche per il fatto che probabilmente saranno di uso diverso. Faccio un esempio, quello della Pfizer, da quanto so deve essere tenuto
conservato
a meno 90 gradi. Ecco, questo è un grosso problema logistico che bisognerà vedere come si risolverà. Ce ne sono altri che invece potrebbero essere conservati probabilmente più o meno a temperatura ambiente, e quindi al di là delle differenze scientifiche di tossicità eccetera, ci saranno anche tutti questi problemi che alla fine decideranno poi quali si useranno. È probabile che se ne useranno diversi, e magari in diverse popolazioni, non so, per i ragazzi un certo tipo di vaccino, per gli anziani un altro, per le donne incinte un terzo. È probabile che non ce ne sarà solo uno che farà così, che sarà il vincitore assoluto. Ecco,
ecco professor Ceschi, per riprendere un elemento a cui ha accennato Franco Cavalli, questa procedura accelerata dal suo punto di vista, dunque procedura accelerata per la certificazione, non mina un po' la sicurezza? Perché abbiamo visto che la FDA, per esempio, americana, già nei prossimi giorni potrebbe dare l'ok per la distribuzione del vaccino della Pfizer, mentre Berset ha detto ieri proprio sui protocolli nessun compromesso su qualità, sicurezza, efficacia. Sembra un po' in contraddizione.
A meno, ecco, una premessa è che la politica stia fuori da eccessive pressioni su questo fronte, perché ecco, si sono viste delle cose nei mesi scorsi che potevano far un po' preoccupare. Direi che al momento attuale anche queste fughe in avanti che ci sono state in alcuni casi sono rientrate, tutti i vaccini attualmente in fase di sviluppo sono sottoposti a uno studio di fase 3 con diverse migliaia di volontari arruolati, e le agenzie regolatorie, quindi l'FDA americana, l'EMA europea e Swissmedic a livello svizzero, hanno detto chiaramente che stanno accelerando i tempi, hanno messo in atto questa cosiddetta procedura di valutazione continuata. Vuole semplicemente dire che non si aspetta che tutti i dati siano accumulati come di solito e vengano sottomessi in un pacchetto unico all'autorità normativa, questa è la regola solitamente. Adesso in questa fase, per accorciare i tempi, i dati vengono inviati progressivamente, quando emergono vengono messi a disposizione dell'autorità normativa, che li può valutare in modo continuativo. Tutte e tre le autorità normative, quindi FDA, EMA e Swissmedic, hanno messo molto ben in chiaro che non ci sarà nessun compromesso, nessuno sconto su questioni di sicurezza, di efficacia e di qualità del vaccino che dovranno essere assolutamente garantiti. Ecco, è chiaro che restano questi qualche dubbio, resta come quelli che citava il professor Cavalli, quelli sul fatto che siano solo pochi i mesi di osservazione dei volontari in cui al momento non è stato osservato nessun effetto collaterale grave, ma anche perché questa cosa è molto ben nota alla comunità scientifica e alle autorità normative. Tutte queste autorità normative stanno mettendo in piedi dei processi, dei programmi di sorveglianza anche dopo che il vaccino sarà stato omologato, e noi come Istituto di Scienze Farmacologiche ci siamo mossi particolarmente precocemente. 3 mesi fa abbiamo fatto a Swissmedic una proposta molto concreta di un programma di sorveglianza da mettere mettere in atto quando il vaccino sarà disponibile da essere utilizzato sulla popolazione, proprio per riuscire a rilevare eventuali effetti collaterali di rilievo che dovessero presentarsi con una procedura di notifica semplificata da parte del cittadino.
Allora, ci ha raggiunti il professor Alessandro Diana da Ginevra. Buongiorno anche lei, professore.
Buongiorno.
Allora, noi abbiamo già cominciato, ma io direi con lei di fare con una domanda semplice per uno specialista come lei. La domanda è sostanzialmente: cos'è un vaccino? Sappiamo che viene da vacca proprio, no, il vaccino. E prima di capire i diversi tipi di vaccini che sono in questo momento nella fase 3, di vedere in sostanza, dobbiamo ritornare al 700, al XVIII secolo, è da lì che viene, no, il vaccino. Sono sicuri oggi e in cosa consiste sostanzialmente? È una domanda così per il pubblico di profani come può essere il sottoscritto, per esempio.
Benissimo. Ed è vero che i primi vaccini sono stati sviluppati appunto da Jenner a fine del 1700. Lui aveva osservato che durante l'epidemia di vaiolo le persone che vivevano con le mucche erano molto più preservate. E niente, lui aveva notato che la mucca potesse avere un vaiolo, una malattia, queste croste, no? Che si presentava così con delle croste, è andato lì, ha avuto un'intuizione di inoculare una parte delle croste in un bambino che viveva con lui. Ed è così che è nata veramente, diciamo, sono proprio le primizie della vaccinazione, in cui il termine, l'etimologia vaccinazione viene appunto dalla parola vacca in latino. Poi naturalmente c'è stato tutto uno sviluppo dei vaccini. Jenner non sapeva nemmeno quello che faceva, lui ha dato solamente una crosticina e poi chiaramente le conoscenze sono andati bene bene avanti.
Possiamo dire che oggi sono sicuri i vaccini in genere?
Ma quello che possiamo dire è che durante lo sviluppo di un vaccino vogliamo dei vaccini sicuri. Ci sono stati alcuni vaccini che non sono nemmeno arrivati alla famosa fase 3 di studio, perché magari ci sono stati degli effetti collaterali indesirabili, importanti anche durante la fase 1-2, e lì si stop lo studio del vaccino.
Allora, vorrei sentire ancora, prima di dare la parola a Franco Cavalli, al professor Ceschi, no? Io qua sott'occhio una tabella dei diversi vaccini in fase 3. Allora, io l'ho detto, sono un profano, non sì. Sono assolutamente uno specialista, e vedo sul tipo di vaccino, è una tabella pubblicata dal giornale Le Monde, ci sono dei vaccini ARN, vettori virali, vaccini inattivi, sottounità proteiche, eccetera, eccetera. Mi sembra che vengano in questo momento privilegiati quelli della Pfizer, della Moderna, che sono dei vaccini ARN, che ci sembra, da quello che leggo, una cosa abbastanza inedita. Ecco, ci può spiegare a noi profani, appunto? Professor Ceschi.
Certo, sì, ma non credo che sia tanto che vengano privilegiati. Il fatto è che sono, come accennavo brevemente prima, sono i vaccini per cui più rapidamente si stanno avendo dei dati di efficacia e di sicurezza, proprio perché, come dicevo, è una tecnologia nuova ma che permette di essere particolarmente rapidi, ed è questo il motivo per cui questi vaccini così, che sono arrivati per primi ad avere dati significativi su un numero importante di volontari, dicevamo 45.000 per uno dei due vaccini e circa 30.000 volontari per l'altro, che sono stati arruolati in questo studio di fase 3, che ha già permesso di arrivare a poter fare queste analisi interimali, proprio perché sono stati raggiunti un numero significativo di casi di Covid-19 osservati all'interno dello studio clinico. Quindi è la rapidità di questa tecnologia che fa sì che si parli in questi giorni particolarmente di questi due tipi di vaccini. Il fatto che siano anche innovativi è chiaro che aumenta anche un pochettino l'interesse.
Sì, professore,
altri sono in corso.
Ci sono anche considerazioni, tra virgolette, geopolitiche in questa scelta, perché vediamo per esempio Pfizer americana, BioNTech tedesca, Moderna è americana, poi c'è l'AstraZeneca che è britannica, lavora con l'Università di Oxford, poi ci sono dei vaccini cinesi, Sinovac, Sinopharm, eccetera, c'è un vaccino indiano, ce n'è naturalmente anche uno russo. Si ha l'impressione in questo momento che l'Europa si orienti piuttosto verso l'Occidente, giusto?
Nel senso le tecnologie utilizzate, quelle innovative, quelle basate su tecnologia mRNA, sono un po' una prerogativa per il momento ancora comunque dei paesi così con parecchio avanzati, diciamo, quindi Europa e Stati Uniti, ed è per questo probabilmente che sono prevalentemente in queste regioni che sono state sviluppate queste tecnologie. Le altre tecnologie che sono in fase di così sviluppo non è per niente detto che debbano essere inferiori, semplicemente richiedono qualche tempo in più per riuscire ad essere mature, ecco, è questo il punto. La questione geopolitica penso si sia vista bene sul fatto che diversi stati hanno comunque spinto e hanno anche pubblicizzato eventualmente troppo precocemente in alcuni momenti i propri vaccini che erano in fase di sviluppo. Credo che ultimamente, nelle ultime settimane, ho visto un po' più di serenità e un po' più di buon senso su questo fronte, ho visto meno fughe in avanti su questo fronte come si sono viste alcuni mesi fa.
Allora, professor Cavalli, qua parto da una battuta di un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice: vaccino Lidl sicuro al 99,99%. Per dire questo, no? In sostanza si ha l'impressione che c'è un'escalation da parte delle industrie farmaceutiche con dei comunicati stampa. Noi dobbiamo fidarci quando ci dicono 90, 94, 5, poi 95. Insomma, noi come giornalisti non abbiamo nessuna possibilità di verificare e al momento dobbiamo dare fiducia agli uffici stampa, agli uffici di comunicazione che non sono proprio normalmente oggettivi, no?
Ma ecco, poi bisogna andare a vedere i numeri assoluti, cioè queste percentuali dicono qual è la differenza in fondo tra il numero dei casi che si sono avuti in quelli che sono stati vaccinati e in quelli che non sono stati vaccinati. Se mi ricordo bene, adesso a memoria, quelli della Pfizer mi pare che sono circa 85 casi che ci sono stati in quelli non vaccinati e 8 o 9 in quelli vaccinati, quindi ecco, dipende molto dal numero dei volontari che sono stati entrati, e quindi queste differenze dal 92, il 94, il 95, il 96 fondamentalmente sono delle differenze statistiche che però dal punto di vista biologico non dicono granché, quindi non è su quello penso che bisognerà alla fine puntare. La mia impressione, e mi pare che sia un'impressione un po' prevalente, è che saranno la maggior parte di questi 40 vaccini ora in fase 1, 2, 3 saranno tutti abbastanza efficaci. Ci saranno, come detto, delle differenze forse più importanti, cioè la sicurezza a lunga scadenza e d'altra parte al limite il prezzo o le condizioni di uso. Non dimentichiamo che per esempio mi pare che è stato riportato che quello russo deve essere iniettato entro 10-12 minuti da quando viene tolto dal frigorifero, perché poi si degrada. Ecco, ci sono tutti questi aspetti che alla fine probabilmente saranno quasi più importanti, e non se sei il 92, il 95, il 96%, ecco.
Ecco, poi ci ritorneremo, ci sono anche dei paesi, per esempio in Cina è già cominciata la vaccinazione obbligatoria per certe categorie della popolazione, dunque diciamo ogni paese segue. Prima di dare la parola al professor Diana, ancora Franco Cavalli, perché lei ritorna da Cuba e anche Cuba sta producendo, cioè non ancora producendo, ma sta testando un suo vaccino, no? Ci può dire qualcosa? Perché naturalmente non fa parte dei vaccini che hanno più visibilità in questo momento, che sono quotati in borsa, eccetera, eccetera.
Sì, è un vaccino, ecco, proprio ieri il Lancet è uscito con tutta la lista, c'è anche quello cubano che è prodotto dall'Istituto Finlay, che è un istituto così dedicato completamente ai vaccini e che ha una lunga tradizione. Non dimentichiamo che Cuba, per esempio, sono stati i primi a produrre il vaccino contro il meningococco, quindi hanno una ottima tradizione scientifica da questo punto di vista. Il principio del vaccino, o dei vaccini, perché ne stanno sviluppando una serie cubano, è quello della sottounità proteica, cioè praticamente il virus ha questi aculei e una parte di questo aculeo del virus viene preso per stimolare, e loro prendono proprio quella parte finale dove c'è che combacia col recettore dove il virus entra nella cellula, quindi il principio della serratura e della chiave, quindi la fine della chiave, diciamo, e loro fanno così perché pensano che quella parte è una parte dove ci sono poche mutazioni, e quindi anche se ci fossero delle mutazioni del virus, questo non cambierebbe l'efficacia del vaccino. Loro sono in fase 2, pensano di andare in fase 3 a fine dicembre, inizio gennaio, e quindi i classici 3 mesi di avere i dati per fine marzo e di poter cominciare la vaccinazione della popolazione. Se i dati saranno positivi, inizio dell'estate, per intanto non hanno visto in fase 1, inizio fase 2, degli effetti negativi. Ecco.
Professor Diana, ma noi come consumatori, come pazienti, come possibili, diciamo, come possibili persone infettate dunque dal virus Covid-19, come facciamo a orientarci, a fidarci, se ci sono, come diceva prima il professor Chiara, il professor Ceschi, scusi, più di 50 vaccini, sappiamo che c'è una competizione in cui entrano in considerazione anche dei fattori esterni come il business, naturalmente, no? C'è Médecins Sans Frontières, Medici Senza Frontiere, che in un comunicato dice: attenzione, qua siamo praticamente in balia un po' del business. E un ascoltatore, Carlo, ci dice: ma perché dover scegliere tra diversi prodotti? Forse sarebbe meglio prendere un solo prodotto per tutta la popolazione. Ecco, perché anche a livello svizzero ne abbiamo scelti 3, per esempio? Qual è la ragione fondamentale?
Quello che si può dire, prima di tutto, questa corsa al vaccino è veramente una corsa senza precedenti. Ecco. Se riusciremo ad avere un vaccino in 18 mesi, avremo battuto i record. È già stato ribadito, i vaccini, lo sviluppo di un vaccino ci vogliono 5, vedi 10 anni, quelli messi più rapidamente sul mercato ci sono voluti ben 4 anni. Dunque si può capire che per far davanti a questa crisi, davanti a questa crisi sanitaria, ci sono stati 200 armate, diciamo così, che sono andate un po' nelle loro polveriere per vedere quale arma possiamo fare. E su questi 200 vaccini, tutti, diciamo, che siano in fase 1, 2, 3 o anche alcuni ancora in fase, diciamo, preclinica, si sa che statisticamente un vaccino, quando è in fase 1-2, ha 10% di poter oltrepassare alla fase 3 e dunque di essere un vaccino efficace. E si sa anche statisticamente, questa è tutta la storia che ce lo dice, che i vaccini che sono in fase 3, in fase di efficacia, ognuno, se li prendi uno per uno, hanno un 20% di possibilità di poter terminare la fase 3 con dell'efficacia. Questo vuol dire che, per l'ascoltatore, diciamo non esperto, si può dire che se abbiamo investito su 200 vaccini, si può avere la speranza di avere almeno 5-7 vaccini, ma questi sono solo dati probabilistici e della storia che ce lo dirà. Naturalmente vediamo che questi vaccini arrivano uno dopo l'altro, perché ognuno segue la sua, diciamo, la sua corsa al campionato, e quello che io credo che sia importante a dire alla popolazione, a tutti, è che gli studi, anche se siamo davanti a una corsa, gli studi di fase 1, fase 2, fase 3 non sono compressi. Non ci saranno, diciamo così, raccorciamenti di tempo per lo studio. La domanda è: se riusciremo ad avere un vaccino in tempo record, qual è la parte del tempo che abbiamo raccorciato? Ed è solamente la parte amministrativa. Vuol dire che alcuni vaccini, ben prima che siano stati validati, sono stati sottomessi all'agenzia di regolazione, come per esempio la Swissmedic, e queste si chiamano le famose rolling submission. Vuol dire che già si apre il dossier per poter registrare il vaccino, di modo che le persone, per esempio la Swissmedic, cominciano già a lavorare, ecco, e i dati arrivano a mano a mano.
Prima di sentire il professor Ceschi, professor Diana, ma la Swissmedic non potrebbe fare affidamento, per esempio, all'agenzia europea, l'EMA, così non ci sono doppioni? O questa delega di responsabilità non fa parte del lavoro?
Questa non fa parte del lavoro della Swissmedic, perché la Swissmedic ha veramente la sua responsabilità, è l'ente svizzero che è riconosciuto, diciamo così, di poter, perché ha la responsabilità di omologare un farmaco o un vaccino in Svizzera. Adesso naturalmente, specialmente per questa crisi sanitaria, tutti lavorano assieme, molto probabilmente, ma non posso parlare a nome della Swissmedic, ma la Swissmedic si dovrà trovare ispirazione di un'agenzia europea, vedi anche dalla FDA, però incombe alla Swissmedic di fare, diciamo così, il proprio lavoro, ed è lei che è appunto autorizzata a dire se sì o meno tale o tale vaccino può essere registrato in Svizzera.
Allora, ci sono molti interventi dei nostri ascoltatori. Chiederei agli nostri ascoltatori di privilegiare i messaggi scritti, quelli vocali sono un po' più difficili in questo momento perché abbiamo tempi abbastanza rapidi e tantissime domande. Professor Ceschi, un ascoltatore ci dice questo: mi preme sottolineare un fatto molto importante. Gran parte delle persone che hanno avuto conseguenze abbastanza importanti per la pandemia erano per lo più immunodeficienti, cioè si trattava di persone che hanno ricevuto dosi massive di farmaci antibiotici in passato. La mia domanda è questa: questo fattore da parte dei medici può essere spunto di grossa riflessione per il futuro, oppure si strizzerà ancora l'occhio l'industria farmaceutica nonostante non ha più una pillolina per tutti i mali? Ecco, questa è la domanda, poi naturalmente ce ne sono delle altre. Professor Ceschi.
Sì, non sono certo di aver compreso esattamente quale sia la domanda, probabilmente è di due tipi, provo ad approcciare velocemente entrambi. Uno potrebbe essere quello dell'efficacia del vaccino in categorie particolari, diciamo così, della popolazione, ovvero pazienti con patologie pregresse come potrebbe essere un'immunodeficienza o altre patologie coesistenti, quindi la risposta del vaccino in questo tipo di individui, di pazienti. Lì negli studi che sono in corso ci sono diverse, questa cosa è considerata e sono stati inclusi anche pazienti con patologie preesistenti, ad esempio diabete, altre patologie che possono predisporre a un decorso severo della Covid-19, quindi si cerca di considerare questo aspetto. Un'altra cosa che è stata fatta è includere le persone anziane, si arriva fino a 85 anni di età in alcuni volontari inclusi negli studi. Un'altra cosa che, ecco, che però sicuramente va considerata è quella effettivamente della risposta immunitaria in un paziente con un'immunodeficienza, e questo è anche uno dei motivi per cui che potrebbe evidentemente essere ridotta rispetto a un individuo con un sistema immunitario, con un'attività normale, diciamo così. Questo è uno dei motivi per cui è importante concentrarsi adesso sullo sviluppo dei vaccini, nella cosiddetta corsa ai vaccini, ma è altrettanto importante non dimenticare lo sviluppo di terapie efficaci per il Covid-19, perché lo sappiamo bene che ancora per lungo tempo, a dipendenza dell'effettiva efficacia del vaccino, magari anche per parecchio lungo tempo, si sarà comunque confrontati con alcuni casi inizialmente ancora numerosi di Covid-19, quindi è importantissimo che anche le terapie, quindi l'approccio della cura del paziente che si ammala, non l'approccio preventivo del vaccino, venga altrettanto ben sviluppato. Poi c'era la questione sollevata dell'utilizzo probabilmente inappropriato ed eccessivo di antibiotici, se ho capito bene sì. La domanda dell'ascoltatore, e qui 100% d'accordo con il signore che ha fatto, o la signora che ha fatto questo commento. Sappiamo bene che c'è un utilizzo inappropriato ed eccessivo di antibiotici in diverse situazioni, e lì nonostante non ci sia un nesso così stretto adesso, diciamo, con la Covid-19, con quello di cui stiamo discutendo, lì è una cosa assolutamente importante che non va dimenticata, non va abbassata la guardia su questo fronte. Bisogna continuare a prestare particolare attenzione a che gli antibiotici vengano prescritti soltanto quando c'è una chiara indicazione, quindi in un contesto preventivo di Covid-19 assolutamente no. Qui stiamo parlando di un'infezione virale verso cui gli antibiotici non hanno nessuna efficacia.
Ecco, c'è una domanda critica, volevo porre poi a cavalli anche altre domande, comunque possiamo cominciare da questa: da come la popolazione brama il vaccino, si vede il buon lavoro svolto dai media nel terrorizzare per un virus che tutto sommato non provoca più dell'1% dei decessi, il business è evidente. Franco Cavalli, dunque, se può rispondere a questa domanda, anche un'altra, questa è una mia domanda, perché in che misura, ecco, il vaccino può proteggere tutta la popolazione, cioè quante persone devono vaccinarsi, o non sarebbe meglio a questo punto renderlo obbligatorio? Lo so che potrei attirarmi le ire dei Novax, ma ci sono dei paesi o dei settori che possono essere settori professionali dove magari sarebbe importante che ci fossero tutte le persone sicure, ecco, perlomeno diciamo da un punto di vista della pandemia. Cavalli.
Beh, comincio, anche qui ci sono due aspetti. Il primo, il solito aspetto un po' negazionista, cioè che in fondo non è una malattia relativamente banale, ecco, questo secondo me che vadano a raccontarli alle famiglie delle centinaia di migliaia di persone che sono morte, sappiamo che la mortalità è da 5 a 10 volte superiore a quella della normale influenza, ormai questo è sicuro e quindi è tutt'altro che banale. Certo, l'1% sembra poco, ma dipende dai milioni di persone che sono affette dal virus, quindi le cifre sono molto alte. L'altra è l'obbligatorietà, è un discorso molto, molto difficile, potrebbe almeno diventare obbligatorio, penso, per magari certe fasce di popolazione. Ecco, penso al personale sanitario che è esposto, abbiamo visto per esempio in Italia quanti medici, quante infermiere sono morte, insomma, ecco, mi pare difficile che si arriverà, ecco, adesso penso alla Svizzera, non a altri paesi, ad una obbligatorietà generale, ma potrebbe esserci, penso, per esempio il personale sanitario. Ecco,
ecco, dunque lei sarebbe d'accordo, diciamo, in certi casi perlomeno. Professor Ceschi, allora altre domande. Ma il vaccino a chi verrà, allora non so se è un ascoltatore o un'ascoltatrice, ma il vaccino a chi verrà somministrato solo a soggetti sani e quindi non ancora contagiati? I vaccini in generale sono per le persone sane, se non sbaglio, professor Ceschi.
Sì, è giusto, per le persone adesso sane intendiamo che non hanno
contratto certo,
il Covid-19, sì. Possono eventualmente non essere sane, avere altre patologie preesistenti, ma evidentemente non aver già contratto il Covid-19, perché lì c'è bisogno di un approccio differente che quello della terapia per la malattia. Ecco, se era questa la domanda o c'era...
questa era la domanda, l'altra domanda di un altro ascoltatore o ascoltatrice... ascoltatrice Chiara dice: buongiorno, la mia domanda è riguardo i vaccini, su chi sono testati, su anziani, giovani, bambini, su che fascia hanno testato? Tra l'altro sarebbe interessante capire chi sono le persone che fanno tra virgolette le cavie, ecco, come vengono scelte, sono immagino volontari, no, naturalmente.
Sono volontari, sì, è un aspetto molto importante comunque quello che tocca l'ascoltatrice, perché è noto per altri vaccini o comunque è ben ipotizzabile che ci sia un'efficacia minore in certe categorie della popolazione, in particolare nelle persone anziane, che sappiamo bene essere anche una categoria particolarmente a rischio per un decorso severo della Covid-19, quindi è stato particolarmente importante includere anche queste fasce della popolazione negli studi clinici che sono in corso di fase 3, questo è stato fatto nei due studi più grandi, quelli che abbiamo discusso prima con la tecnologia mRNA, ma anche gli altri, anche per esempio un altro vaccino, quello di AstraZeneca, sono già stati studiati anche sulla popolazione anziana, quindi dai 55-65 anni in poi, fino addirittura arrivare a 85 anni, e quello che è molto rassicurante per quello che può esserlo al momento attuale, di cui stiamo parlando, di dati preliminari che non abbiamo ancora potuto verificare e guardare nei dettagli, ma da quello che ci è stato comunicato finora l'efficacia sarebbe molto buona, addirittura anche lì superiore al 90% anche nelle popolazioni.
Sì, un ascoltatore un po' arrabbiato dice: scandaloso, medici e studiosi sanno benissimo che questi vaccini sono pericolosi, eppure sono qui alla radio a sostenere la causa. Lui dice: i vaccini basati su RNA o DNA non hanno nulla a che fare con quelli del vaccino sul vaiolo o altre malattie, è un altro sistema, ne abbiamo parlato prima, forse vale la pena ricordare ancora, professor Ceschi, cosa abbiamo detto all'inizio proprio su questi vaccini RNA, anche perché è giusto anche rispondere degli ascoltatori che esprimono un giudizio più che scettico, ecco.
Ma io credo che così un po' di prudenza, non un po', adeguata prudenza ci deve essere, nel senso che nessuno è disposto a correre un grosso rischio di arrivare troppo presto con una vaccinazione, nessuno vuole creare un danno al paziente, alla popolazione, arrivando con un vaccino che poi si riveli essere rischioso.
Ecco, non c'è un complotto, diciamo.
Non credo proprio, ecco, io non sono coinvolto nelle industrie che stanno sviluppando questi vaccini, quindi non posso esprimermi con cognizione di causa assoluta, ma non credo proprio, non penso che non c'è nessun interesse dietro a creare un danno alla popolazione, ci mancherebbe altro. Sono delle tecnologie in parte nuove, innovative, che quindi è particolarmente importante avere una adeguata prudenza, per questo vengono adesso studiate in modo dettagliato, includendo diverse migliaia di volontari, ricordiamo, questo è un po' anche per la domanda sua prima, sono volontari, sono persone che spontaneamente decidono di arruolarsi in questi studi, ed è proprio per questo che si sta mettendo una grandissima grandissima attenzione sulla sicurezza, sugli aspetti di sicurezza. Finora non è emerso niente di grave. Le cose così più frequenti e più così di una certa rilevanza erano fatica, erano cefalee, ma comunque tutte cose autolimitate che passavano dopo poco tempo. Si sono anche osservati meno frequentemente negli anziani che sono stati esposti al vaccino. Quindi finora, ma è importante continuare a sorvegliare, avere continuamente il focus su questo aspetto della sicurezza, finora le cose sembrano essere tranquillizzanti.
Allora, sì, un ascoltatore chiede come vengono scelti i volontari per la fase 3, ma più o meno abbiamo già risposto, sono comunque dei volontari. O c'è qualcosa da aggiungere? Dovrò dare la parola al professor Diana a questo punto. Tra la fase 1, 2 e 3 ci sono delle differenze nelle scelte?
No, ci possono essere delle piccole differenze, nel senso che magari nella fase 1 si scelgono solitamente persone in buona salute, tipicamente 18-35 anni. La fase 1 è appunto per vedere se ci sono dei gravi effetti collaterali, ma dopo, andando avanti, giustamente abbiamo bisogno di tutta la fascia della popolazione, e già è stato ribadito appunto degli studi che sono stati condotti non solo sui 18-35 anni, specialmente gli studi di efficace, ma anche a quelli, per esempio, persone molto più anziane, a partire da 65 fino a 85 anni.
Allora, una domanda molto concreta, darei la parola a questo punto al professor dottor Franco Cavalli. Buongiorno, sto ascoltando la vostra bellissima trasmissione, grazie. Una domanda: io che ho fatto il Covid, dunque che è stato contagiato, ho 68 anni, potrò fare il vaccino?
Ma non so rispondere a questa domanda, anche perché
magari anche il professor Ceschi dopo, ecco, prego.
Così è una delle perché anche, diciamo, sulla protezione, che il fatto di aver fatto il Covid dà la protezione, quanto tempo dura, i dati che abbiamo finora sono ancora incompleti, come sono ancora incompleti per forza quelli del vaccino, quanto durerà il vaccino. Quindi secondo me questa è una domanda a cui è quasi impossibile rispondere a questo momento. Vorrei fare un brevissimo commento all'ascoltatore di prima. È sicuramente molto importante essere molto prudenti, però non basta con i complotti di quei vaccini, hanno cambiato l'aspettativa di vita nel mondo, sono l'arma principale del miglioramento che abbiamo avuto in questi 100 anni. Ci sono raccontate molte storie, l'autismo eccetera, che si sono rivelate essere tutte delle fandonie, quindi essere prudentissimi, ma basta con i complotti.
Ecco, ogni tanto possono esserci degli effetti secondari, ma nulla rispetto al disastro che ci sarebbe se non ci fossero stati i vaccini del morbillo, del vaiolo. E professor Diana, lei voleva dire qualcosa, lei la vedo su Skype, per cui sì. Ho visto che ha alzato la mano.
Molto... No, era un po' a riguardo del programma di vaccinazioni per le persone che hanno fatto il Covid o meno. Allora, ci sono molti, come dire, ci sono ancora riflessioni, tutto non è definitivo, ma ho potuto con alcuni colleghi in varie, diciamo così, commissioni vaccinali anche all'estero, non solamente in Svizzera, non è escluso che ci sia anche un'indicazione alla vaccinazione alle persone che abbiano già fatto il Covid, ma questo magari è anche una questione di logistica, perché sarà anche difficile determinare chi e come ha fatto il Covid, bisogna avere il test, bisogna avere il documento, e magari in una strategia anche un po' di vaccinazione, se posso dire, per assicurarsi che la vaccinazione arrivi nei gruppi a rischio, sarà probabilmente molto più facile dire che dal momento che lei è in un gruppo a rischio, le proponiamo la vaccinazione anche se ha già fatto la malattia. Dunque è solo una riflessione che alcuni stanno studiando.
Professor Ceschi, domanda: quanto dura l'effetto di un vaccino? Domanda semplice, magari risposta meno semplice, ma comunque domanda chiara.
Giusto, domanda comunque estremamente importante, alla quale in questo momento non possiamo ancora rispondere per quello che è il vaccino, i vaccini in fase di sviluppo per il Covid-19, proprio perché al momento attuale disponiamo comunque di un'osservazione media dei partecipanti degli studi più avanzati di circa 2 mesi, quindi poco, molto poco tempo per cui sono stati potuti osservare questi pazienti, questi volontari finora. È previsto che questi studi, è già previsto dal protocollo fin dall'inizio, che proseguano almeno per 2 anni l'osservazione attenta dei pazienti sia per l'efficacia che per la sicurezza, e sarà proprio solo questa continua osservazione attenta dei partecipanti degli studi che potranno permetterci di esprimerci sulla durata effettiva della protezione vaccinale di questi vaccini, che è un aspetto fondamentale ancora da chiarire.
Allora, un'altra domanda, cioè ce ne sono molte altre, ne scelgo, mi spiace per gli ascoltatori che non potranno dunque essere, alle cui domande non possiamo rispondere, ma il tempo è quello, ci ritorneremo naturalmente in questi spazi, in altri spazi di Rete 1, delle altre reti della RSI. Buongiorno, molti complottisti affermano che nel vaccino ci sia un microchip, questo sarebbe possibile? Grazie, non so chi vuol rispondere, Cavalli?
Io non sono specialista di vaccino, ma mi pare così una
fantasia,
una follia, ecco.
Professor Diana, non so.
Allora, c'è una, come si dice, si può ritracciare dove viene questa informazione. La fondazione Bill Gates, alcuni anni fa, con la Scuola Politecnica di Losanna, avevano un progetto di mettere dei microchips nei vaccini per poter identificare la persona che è vaccinata, per esempio, contro il morbillo. E questa è veramente una vera informazione. Questo progetto alla Scuola Politecnica della Superiore, diciamo, di Losanna, non è mai stato inoltrato, ecco, perché non ha trovato più spazio ed è finita lì, e credo che era nel 2015. Quello che è interessante di vedere come nella complosfera c'è un'informazione che è vera, perché c'era questo progetto, ma che poi è completamente trasformato nella storia, diciamo, dei complottisti, per dire che magari queste microchips sono lì per andare nel nostro ADN, nel nostro patrimonio genetico. E credo che questa è veramente è una fake news, è proprio della disinformazione, che non è vero niente.
Ecco, una risposta importante quella che ha data, dunque niente deep state governato da Bill Gates e magari da, che ne so, da Bob Marley o Elvis Presley. Però si parte da un'informazione vera, e ci ha fatto molto bene a ricordarcelo, credo che sia importante. Tra le altre domande, in ottobre è deceduta la mamma di un mio amico dopo una vaccinazione. Ella era affetta da tumore ed era curata in maniera che la vaccinazione è diventata incompatibile con tutte le altre cure. Questo vaccino avrà compatibilità con tutti i tipi di cura, oppure sarà distribuito con poca probabilità di conoscenza degli effetti collaterali? La domanda è, in sostanza, se non è un po' rischioso, perché ci saranno degli effetti collaterali di cui non saremo a conoscenza perché si va troppo in fretta. Professor Ceschi.
È un po' il tema che abbiamo già in parte discusso prima, è chiaro che è un tema ampio e se ne potrebbe parlare ancora molto a lungo. È vero quello che abbiamo detto dei tempi rapidi che ci sono, di questi vaccini che potrebbero venire omologati in queste procedure di omologazione accelerata per uso emergenziale, quindi dopo un periodo di osservazione dei partecipanti, anche per le questioni di sicurezza, relativamente breve, come detto, stiamo parlando adesso di una media di circa 2 mesi dell'osservazione dei partecipanti. Proprio per questi motivi, come dicevo prima, sarà fondamentale, e su questo le diverse agenzie regolatorie mondiali, FDA e Swissmedic, si stanno già muovendo, e a livello svizzero noi abbiamo dato un po' una piccola spinta su questo, come citavo prima, per mettere in piedi dei sistemi di sorveglianza attenta e strutturata delle eventuali effetti collaterali rari, perché alcuni, si sa, sono molto rari e si possono manifestare solo eventualmente dopo un tempo più lungo di quello di cui stiamo discutendo adesso. Sarà per questo fondamentale avere questo sistema di sorveglianza strutturato e ben messo in piedi sulla popolazione, proprio per poter continuare ad acquisire informazioni importanti sulla sicurezza dei vaccini, che potrebbero eventualmente anche modificare nel corso del tempo l'indicazione, eventualmente restringere ad un certo tipo di popolazione. Ecco, saranno tutto un processo che dovrà continuare ad avvenire anche dopo l'eventuale omologazione accelerata di questi vaccini.
Professor Cavalli, un ascoltatore, Carlo, ci chiede questo, arrabbiato, ci manda delle icone, dei personaggi che sono particolarmente rossi e arrabbiati. Dice: è una vergogna che la Svizzera, patria della farmaceutica, non partecipi a questa ricerca e elaborazione dei vaccini? In effetti è una buona domanda, cioè perché vediamo americani, cinesi, addirittura abbiamo sentito cubani, russi, eccetera, francesi, però niente Svizzera, dove è finita? A parte che negli stabilimenti vallesani della Lonza si produrrà a breve il principio attivo, credo, della Moderna, ma a parte questo effettivamente...
Sì, la Lonza partecipa a quello, però diciamo l'ascoltatore ha ragione in questo senso, che la Svizzera aveva un istituto dei vaccini molto buono, che poi così è andato un momento che era statale, è andato un momento un po' quando ha cominciato a predominare la filosofia del meno Stato, è stato venduto ad una multinazionale che poi praticamente l'ha chiuso. Ecco, quindi avevamo anche noi un certo istituto come il Finlay, se vogliamo, a Cuba, ma l'abbiamo venduto e lo Stato l'ha venduto ad una multinazionale che poi l'ha chiuso.
Allora, magari il professor Diana, anche sulle riflessioni di Franco Cavalli, quanto sta succedendo ci farà ripensare un po' anche il sistema sanitario, perché al momento, bisogna dirlo, siamo molto in mano ai privati, no? In questa ricerca dei vaccini, che non vuol dire che poi i vaccini non siano buoni se non eccellenti, magari ci si può fidare più della Pfizer che dei russi in questo momento, non ho nessuna idea, o dei cinesi, non lo so, ecco, dunque non è contro il settore privato, ma è vero che è un po' sfuggito forse il settore della sanità e della farmaceutica al settore pubblico, ecco, ci farà ripensare un po' alla necessità di rafforzare magari le istanze statali per gestire meglio le prossime possibili epidemie, se non, speriamo di no, ma pandemie.
Credo di sì, credo che questo Covid è stato veramente un acceleratore anche per questa considerazione. Magari qui da ribadire e da citare questa coalizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato, la famosa COVAX. E cos'è questa alleanza COVAX? È stato veramente un invito a tutti gli stati di investire sulla ricerca di tutti i vaccini. Di evitare appunto quello che si chiama oggi il nazionalismo del vaccino. E credo che abbiamo avuto coscienza a livello planetario, diciamo, di questa coscienza di dire che abbiamo un nemico comune e dobbiamo metterci tutti insieme per sviluppare questo vaccino. Dunque credo che per la prima volta siamo usciti un po' da questo nazionalismo, io penso solo per me, perché ne abbiamo tutti la coscienza e credo che la convinzione che ne usciremo assieme in questa crisi sanitaria, ma non stato per stato, solo senza gli altri.
Allora, porrei un'ultima domanda al professor Ceschi a questo punto, perché siamo in chiusura, ritorneremo naturalmente, lo ripeto, con i nostri programmi della RSI su questa tematica fondamentale, che sono momenti decisivi per intravedere un po' di luce fuori dal tunnel. Allora dice: buongiorno, trasmissione interessante, mi farebbe piacere sapere come mai non si è fatta una ricerca sul medicamento per la cura, si è puntato tutto sui vaccini. Grazie, buona giornata. È un'ottima domanda questa, no? In fondo, perché ci si precipita sui vaccini, però invece di medicamenti per curare non se ne sente parlare, magari esistono, magari si sta lavorando anche in quel settore lì, ma se ne parla poco.
Sì, è una domanda importante, un pochettino penso di aver già approcciato questo tema e in parte aver dato una risposta prima, quando dicevo che è fondamentale avere due vie che continuino ad andare in parallelo. Una è quella via preventiva, che vuole evitare che le persone si ammalino, che è quella dello sviluppo del vaccino per la prevenzione della malattia. L'altra, che sta andando, e qui do la risposta, che sta andando ad altrettanto rapida velocità, penso di poter dire, se ne sente un po' parlare meno nei media, forse perché anche purtroppo i successi sono un pochettino più limitati in questo momento rispetto a quello che si sta vedendo adesso sul fronte dei vaccini, è quella dello sviluppo dei trattamenti, che deve continuare a progredire perché, come dicevo prima, purtroppo di malattie Covid-19, di pazienti che si ammalano di questa patologia continueranno ad esserci, e quindi lì è fondamentale che continuino gli studi anche su questo fronte le cose stanno progredendo anche lì, posso garantire per questo, ci sono diversi studi clinici addirittura molto numerosi studiosi a livello internazionale che stanno continuando per migliorare il trattamento dei pazienti che si ammalano, e rispetto a marzo purtroppo non abbiamo avuto dei grandissimi nuovi farmaci che hanno cambiato completamente la prognosi di questi pazienti. Abbiamo però molto più chiaro l'approccio terapeutico con il ruolo di alcuni farmaci che adesso vengono utilizzati per trattare i pazienti.
Grazie, professore. Sì, brevemente.
Per tranquillizzare l'ascoltatore prima che citava la questione del microchip, voglio solo ricordare, oltre a quanto è già stato detto dai colleghi, che per qualsiasi studio clinico che vuole essere iniziato è prevista un'attenta valutazione da parte di comitati etici, che sono degli enti completamente esterni e che valutano a fondo tutti questi aspetti. Non credo mai che un comitato etico accetterebbe uno studio dove viene iniettato un microchip ad un paziente.
Risposta chiara, come risposte chiare, molto utili quelle che avete fornito ai nostri ascoltatori. Credo che sia stata una puntata importante per capire a che punto siamo, cosa aspettarsi, che tipo di futuro ci aspetta. Ci sono anche delle notizie estremamente positive, lo abbiamo capito. Grazie a questo panel molto qualificato, i professori Alessandro Ceschi, Franco Cavalli, Alessandro Diana, grazie a Alessio Sturaro in regia, a Michela Pedrini che ci ha assistito per trasmetterci i vostri messaggi. Un augurio di un bel pomeriggio, di uno splendido weekend al nostro pubblico. Mille Voci torna lunedì.
Mille Voci.